Buona sera, thank you. I want to thank the organizers and sponsors of this festival for inviting me to this beautiful city. I'm sorry that I cannot speak Italian, mi dispiace. But
Buonasera, voglio ringraziare qui gli organizzatori e gli sponsor di questo festival che si tiene in questa magnifica città. Mi dispiace che non posso parlare italiano, ma
but I suspect that our interpreter Marina will translate my English into a better language than I'm probably speaking.
Devo tradurre. Sembra che confidi in me per tradurre il suo inglese in una lingua migliore. Per i miracoli ci stiamo attrezzando.
I will begin with a text.
Comincio con il leggervi un testo.
Journeys, those magic caskets full of dreamlike promises, will never again yield up their treasures untarnished. A proliferating and overexcited civilization has broken the silence of the seas once and for all.
Goffa traduzione, scusatemi. Questo è un testo francese che lui ci porge in inglese, io ve lo devo restituire in italiano. I viaggi, quei magici scrigni pieni di promesse da sogno, non restituiranno mai più i loro tesori. Puri. Una civiltà proliferante e sovreccitata ha spezzato il silenzio dei mari una volta per tutte.
This was Claude Lévi-Strauss writing more than 50 years ago, proclaiming the death of travel and of the travel book.
Il testo è un testo di Claude Lévi-Strauss, che scriveva queste parole più di 50 anni fa, e in questo passo proclamava la morte dei viaggi e dei libri di viaggio.
And just to add insult to injury, in 1969, St. Christopher, the patron saint of travelers, was formally decanonized by the Vatican.
Per aggiungere, come dire, il danno alla beffa, vi dico che nel 1969 San Cristoforo, quel santo patrono che ben conoscete, è stato ufficialmente decanonizzato dal Vaticano.
This was because it was not because he had been telling lies like so many of his followers, but because he himself had been invented.
E non perché, come potreste pensare, aveva detto lui delle menzogne, come forse anche qualcuno dei suoi seguaci, non perché aveva inventato delle storie, ma perché lui stesso era stato inventato.
It's not hard for us now to see what we have lost as modern travelers and travel writers.
Non è difficile oggi accorgersi di che cosa abbiamo perduto noi viaggiatori moderni.
You only have to look back at 19th century maps, say, to see those wonderful areas which make the heart leap. It just says unexplored.
Basta guardare le vecchie mappe, ma anche le mappe dell'Ottocento, per scorgere intere aree meravigliose del mondo che ti fanno balzare il cuore in petto perché sopra c'è scritto zona inesplorata.
There are rivers which peter out in the little dotted lines of the cartographer's conjecture because nobody knew where they rose.
Ci sono addirittura corsi interi di fiumi che si sperdono in una linea fatta di puntini lì dove il cartografo non sapeva più che cosa mettere perché non c'era stato.
There are mountains that just have a little question mark against them because nobody knew their height.
Ci sono montagne che accanto al nome hanno stampato un punto interrogativo perché nessuno ne ha mai conosciuto l'altitudine.
And I think that this wonder at the new, at the unexplored, fills many of those more ambitious 19th century travelers with both wonder and a certain scientific exactitude.
Ora questo stupore davanti al nuovo, davanti al territorio inesplorato, credo sia poi quello che riempie viaggiatori, gli esploratori più ambiziosi dell'Ottocento. Li riempie sia per l'appunto di una grande stupefazione, ma anche del desiderio di un po' più di esattezza e precisione scientifica.
Travelers then knew that they were bringing back knowledge, of perhaps first-hand knowledge, of a kind that is impossible for a traveler today. We know as travelers, as travel writers, that however ambitious our journey, we have probably been preceded by anthropologists, demographers, historians, and sociologists, and so on.
I viaggiatori di quell'epoca hanno portato indietro in patria una conoscenza di prima mano, delle conoscenze di prima mano, che sono letteralmente ormai impossibili per i viaggiatori odierni. E oggigiorno noi che scriviamo libri di viaggio, per quanto possano essere alte le nostre aspirazioni, le nostre ambizioni, ogni volta che mettiamo la penna sulla carta sappiamo che siamo stati preceduti da antropologi, da demografi, da storici, da sociologi.
Of course, that lost 19th century was the great age for British travelers.
Naturalmente, questo XIX secolo, questo Ottocento ormai perduto, è stata un'epoca, un'età aurea per i grandi viaggiatori britannici.
We find a British diplomat writing home from Paris to say that the French have a notion that go where you may, to the top of a pyramid or the top of Mont Blanc, there you will find an Englishman reading a newspaper.
E difatti scopriamo che un certo diplomatico britannico, in una sua lettera che scriveva a quelli rimasti a casa, la scriveva da Parigi, diceva così: i francesi si sono fatti l'idea che ovunque tu possa andare, che sia la cima di una piramide o la vetta del Monte Bianco, ci troverai un inglese seduto a leggere il suo giornale.
Well, today too we realize or we feel that the world has been homogenized and that it's more accessible. You on the internet, on television, the world has become much closer.
Anche oggi però abbiamo la sensazione che il mondo si sia, per così dire, sia diventato tutto omogeneo, tutto pari, tutto uguale, perché semplicemente ci è diventato più accessibile grazie alle nostre tecnologie, grazie a internet, grazie alla televisione prima ancora.
But in fact I think this sameness is something of an illusion. We all know that just off the beaten track, the track that most travelers and tourists go, countries revert to their old personality in no time.
Io però sono convinto invece che questa idea che il mondo sia tutto uguale ormai, tutto omogeneo, sia un'illusione, perché sappiamo tutti benissimo che ti basta semplicemente allontanarti un po' dalla pista battuta da tutti quanti i turisti e da tutti quanti i viaggiatori che sono andati lì prima di te e ti accorgi che quel paese che stai visitando è tornato a essere quello che veramente è.
In addition now, there are whole tracts of Asia and Africa that are still almost inaccessible. Many years ago, about 30 years ago, I did a journey by car from eastern Turkey across Iran into north and south Afghanistan, into Kashmir, down through North Pakistan and into India. Such a journey, of course, is impossible today.
Aggiungo a questo che ci sono enormi regioni dell'Africa e dell'Asia che sono ancora molto difficilmente accessibili. E voglio dirvi questo, che più di 30 anni fa io ho intrapreso un mio lungo viaggio in automobile. Sono partito dall'est della Turchia, ho attraversato l'Iran, il nord e il sud dell'Afghanistan, per arrivare in Kashmir e finire in India.
At the same time, the old Soviet Union and all China at that time were virtually inaccessible. So it seems to me that just as one area opens up, just as one door opens, another slams shut. It's constantly changing.
Al tempo stesso, e quelle a quell'epoca erano aree accessibili, mentre al tempo stesso, a quello stesso tempo, quella che si chiamava, era l'Unione Sovietica e la vecchia Cina, Erano paesi completamente sigillati, praticamente non ci si poteva mettere piedi. Con questo che cosa voglio dire? Che quando una porta si chiude, un'altra si apre.
Moreover, to me, the apparent westernization of the world is something of an illusion. Just under the surface, there is another personality. Each country seems to retain its personality, and in many ways to use the West. It seems to me that China has not been westernized, it has sinicized or Chinesed the West.
È quello che dicevo prima. Dobbiamo fare attenzione, guardarci dal credere troppo a questa occidentalizzazione presunta, asserita di tutto quanto il mondo. Questa è un'illusione. Basta andare appena un po' sotto la superficie e vi accorgete che ciascun paese ha quella sua bella personalità, molto distinta, molto definita. Quindi non dobbiamo credere affatto che tutto il mondo si sia occidentalizzato, né per esempio che questo grande paese, ancora per certi versi misterioso che è la Cina, si sia veramente occidentalizzato, come forse ci piace credere. Sospetto che siano i cinesi che hanno cinesizzato l'Occidente.
Jonathan Raban, the traveler, writes this, that old travelers grumpily complain that travel is now dead and the world is a suburb. They are quite wrong, lulled by familiar resemblances between all the unimportant things. They miss the brute differences in everything of importance.
Un grande viaggiatore, Jonathan Raban, ha scritto a questo proposito delle parole molto innominanti. I vecchi viaggiatori si lagnano, tutti contrariati, che ormai i viaggi sono morti, che il mondo è diventato tutto un enorme suburbio, tutto uguale. Si sbagliano, e tanto, cullati dalle familiari e rassicuranti rassomiglianze fra tutte le cose poco importanti che vedono, non si accorgono delle brutali differenze che esistono fra tutte le cose davvero importanti.
A flagrant example of this happened in my own journeys. Years ago I was in Turkmenistan at the old Silk Road town of Merv, which is now just a field of ruins.
E una cosa del genere che può fungere da esempio è capitata proprio a me alcuni anni fa quando sono andato nel Turkmenistan. Sono andato a visitare, e il mio viaggio è cominciato per così dire, da Merv, una città che un tempo era uno dei grandi centri della Via della Seta e adesso era diventata una città, diciamo, sovietizzata, molto brutta, molto triste anche.
In its place was a typical Soviet city, just concrete blocks and straight roads, and it was possible to feel as you went in that this whole culture, the Turkmen culture, nomadic culture, had disappeared.
Era, come vi dicevo, diventata una tipica città dell'Unione Sovietica, grandi viali di calcestruzzo, grandi isolati, tutti fatti di edifici di cemento armato. Si aveva proprio tangibilmente l'impressione che c'era un'intera cultura, quella dei nomadi, perché quella è una cultura nomade, che era stata spazzata via.
But I fell in with some truck drivers, some lorry drivers, and asked them what they were going to do. They were on holiday. And instead of going to the Soviet Palace of Culture or to do something typically Russian, they wanted to go out in the desert and have a picnic with me.
Io ho fatto amicizia, come per caso, con certi camionisti che ho incontrato, e siccome avevano una giornata di libertà, ho chiesto loro che cosa ne avrebbero fatto, immaginando che mi avrebbero risposto: andiamo a sentire le conferenze al Palazzo della Cultura, quelle tipiche istituzioni dell'era sovietica che ben sapete. Invece loro mi hanno detto che no, che volevano andare a fare un picnic del deserto e mi hanno invitato.
And this is not surprising. Almost within living memory, their ancestors would have been nomadic slave raiders.
Il che non sorprende, perché fin dove si spinge all'indietro la memoria degli uomini, quella gente, e quindi i loro antenati, Erano dei nomadi e anche dei trafficanti di schiavi, gente cioè che andava, faceva incursione contro altre popolazioni e le traeva in schiavitù.
No wonder they had a distrust of cities. Ashgabat, the capital of Turkmenistan, in 1948 was hit by an earthquake which killed 110,000 people within a few minutes.
E era gente abituata alle situazioni difficili. La capitale del Turkmenistan, Ashgabat, fu colpita nel 1948 da un terremoto che ha fatto fuori 110.000 persone nel giro di pochissimo tempo.
So we had a picnic in the desert. They started a fire on the big cauldron with a sheep's head bobbing up and down in it. And this I had to eat.
E dunque ce ne andiamo a fare questo picnic, il che significa che troviamo un posto idoneo nel deserto, loro accendono un bel falò, ci piazzano sopra un bel calderone e cominciano a bollire questa testa di pecora e poi me la offrono da mangiare.
I found it impossible to get my teeth into it.
Ho scoperto che non riuscivo neanche ad affondarci i denti dentro.
But I noticed that the Turkmen had a system. They clamped their teeth over the meat and they wrenched it back and forward like this.
Ho scoperto che i miei compagni avevano un loro sistema. Semplicemente si avvicinavano questo pezzo di carne alla bocca e cominciavano a strofinarsela sui denti anziché morderci dentro.
I thought I would try this myself and after a little bit I felt I was biting on a piece of bone which I thought was part of the sheep.
Ho detto vabbè, ci provo anch'io e dopo un po' mi sento fra i denti quello che credo sia un pezzetto d'osso, penso che sia un pezzo d'osso di questo cranio di pecora.
But it was one of my own teeth which had come out.
Era invece uno dei miei denti che mi era partito.
I didn't know what to do with this meat that I couldn't eat. It's very impolite to not finish the food. So I stored it in the pockets of my shirt.
Con quella carne non sapevo assolutamente che cosa fare, dal mio punto di vista era assolutamente immangiabile, però non è educato respingere il cibo in certe società e quindi anziché insomma mangiarla me la sono sistemata nelle tasche della sahariana.
But it was very oily meat and it spread in a great stain across here which showed exactly what I'd been doing.
Però siccome era una carne molto grassa, ha fatto una colossale macchia di grasso che denunciava chiaramente il mio misfatto.
So I took the meat and I tried to hide it behind me in some camel thorn bushes in the desert.
E così riprendo questa carne e cerco un'altra volta di nasconderla. Stavolta mi giro e vedo certi arbusti un po' spinosi che crescono nel deserto, che piacciono molto ai cammelli da mangiare e penso di buttarla là dietro.
But I'm sure many of you know the desert is full of creatures. It seems to be dead, but it's full of animals. And in this case there were dung beetles that came flying in and gathered up the meat.
Tutti chiediamo che il deserto, ma voi lo sapete meglio di me, sia un posto morto, deserto appunto, non popolato. Invece è popolato da un sacco di creature. Nel caso di specie, tutto un stormo di scarabei stercorari si sono avventati su questo pezzo di carne che io cercavo di metter via.
So they were flying between my hosts and me with the meat in their claws like a sort of aerial advertisement. It was quite obvious what I'd done.
E quindi si svolazzavano tra me e quelli che mi avevano invitato, una cosa molto imbarazzante, tenendo, diciamo, in queste loro pinze i pezzi di carne, insomma. Diciamo che era veramente molto spiacevole.
Well, in penitence, I had some English cheese biscuits that I was rather proud of, and I passed them around to my hosts as a recompense.
Per farmi perdonare, e così a titolo un po' di compensazione, ho tirato fuori un pacchetto di quelle belle gallette inglesi che sanno un po' di formaggio e le ho offerte ai miei anfitrioni.
But after a bit, I saw that they were hiding behind them.
E dopo poi mi sono accorto che anche loro, insomma, la galletta non tanto, quindi la stavano cercando di nascondere dietro.
My food was as disgusting to them as theirs was inedible to me.
Insomma, una galletta inglese al formaggio è disgustosa per un turkmeno tanto quanto per me la loro testa di pecora bollita.
And so we come to the Silk Road. I hope some of you can see this.
Vediamo adesso alla Via della Seta e spero che la vediate.
My journey started in the far east there, in Xi'an, where the Terracotta Warriors are the old Tang Dynasty capital of China.
Il mio viaggio è iniziato all'estremo est di quella carta, dalla città cinese di Xi'an.
I was following what is surpassingly the greatest trade route in history.
Io nel mio viaggio ho seguito quella che di gran lunga è stata la più importante, la più cruciale rotta commerciale di tutta la storia.
So I was going some 7,000 miles across the breadth of Asia for about quarter the length of the equator.
Ho percorso 7,000 miglia attraversando tutta la vastità dell'Asia. 7,000 miglia, per darvi un'idea, è un quarto dell'intera circonferenza dell'equatore.
You find that out of China you can just see a little place called Jiaoguan there, which is the end of the Great Wall.
Allora, venendo dalla Cina c'è una piccola località. Where is it on the map? Oh, do you have a pointer?
Jiaoguan, I've got a
C'è una piccola località che è, diciamo, una delle estremità della grande muraglia cinese, Jiaoguan.
Sometimes the camel trains went out of Xi'an, went out of China, as many as 1,000 strong, and they carried, of course, not just silk, but really every product of the known world, from the earliest roses to inventions, religions, herbs, spices, and the invention of printing, for instance, the invention of gunpowder. Everything traveled along this great artery in antiquity.
Dalla Cina partivano a volte dei convogli di cammelli, anche di 1,000 bestie alla volta. E ogni volta uscivano dalla Cina carichi non soltanto di seta, naturalmente, ma di ogni sorta di cose, ceramiche, schiavi, le prime rose, tante invenzioni, tante religioni, tante erbe aromatiche, tante spezie, l'invenzione della stampa, l'invenzione della polvere da sparo e tante altre hanno viaggiato con quei convogli lungo quella rotta.
The reach of the actual extent of the Silk Road, even beyond itself, was extraordinary. We find that Chinese silks turn up in the graves of a 10th century BC Egyptian mummy and even in those of Iron Age Germany.
Per farvi capire, questa rotta commerciale, questa rotta di viaggiatori, di mercanti, ha avuto un'importanza enorme. E la sua portata, cioè la sua capacità di far comunicare parti di mondo diverse, era straordinaria. Figuratevi che la seta cinese l'abbiamo ritrovata fra i capelli di una mummia egizia del X secolo avanti Cristo e nelle sepolture della Germania dell'età del ferro.
Coming back the other way from the west, in the Chinese desert there you see the Taklamakan. They found seals engraved with the images of Zeus and Pallas Athene. And in one grave, there was a Chinese mandarin buried, 2,000 years old, and his coat was embroidered with Greco-Roman cherubs.
Però pensiamo anche al viaggio in senso inverso, cioè il viaggio dall'Occidente verso l'Oriente, perché quei convogli poi potevano anche tornare indietro. E allora si dirigevano dall'Occidente verso il deserto della Cina convogli che potevano recare, ed è stato dimostrato, sigilli che portavano impresse le immagini di Zeus, di Giove, e di Palla di Atena. E ancora è stato trovato la sepoltura di un mandarino, quindi un grande dignitario cinese, vecchio di 2000 anni, giace sepolto tutto vestito con un abito intessuto e decorato di cherubini, un'immagine tipica della cultura greco-romana.
The Chinese discovered in silk an extraordinary tensile strength. It's still true today that if you laid two cables of the same diameter side by side, one of steel and the other of silk. It is the silk that would be the stronger.
I cinesi che cosa ci hanno dato con la seta? Ci hanno dato un materiale che è capace di sopportare delle tensioni inimmaginabili, di forza, di resistenza e di durevolezza straordinarie. Figuratevi di stendere due cavi diversi, uno fatto di seta e uno fatto d'acciaio, due cavi dello stesso diametro. Qual è il più robusto dei due? Quello di seta.
From that single tiny cocoon of the silkworm, maybe only about this size, the thread can be unraveled for over a kilometer from just one.
Cioè, avete un bozzolo fatto da un bachino piccolo. Dentro ci trovate un filo e se lo srotolate può essere lungo anche più di un chilometro. Pensate.
You might say that this long, delicate thread is a metaphor for the Silk Road. Any event occurring along it would have a resonance all the way along, so that, for instance, Cicero wrote that no disaster could happen in Asia without the Roman economy being shaken to its foundations.
Per me questo lungo filo di questo materiale così robusto e al tempo stesso così delicato, così sottile, è proprio una metafora della via della seta. Intendo dire che qualsiasi cosa, qualsiasi avvenimento si verifichi lungo il suo percorso, in qualche maniera riecheggia, risuona lungo tutto questo sterminato tratto di strada, provocando al suo passaggio conseguenze. Già Cicerone scriveva che difficilmente in Asia avrebbe potuto verificarsi qualche disastro che non avrebbe scosso dalle fondamenta l'economia romana.
I eventually arrived on the edge of the Taklamakan Desert there, which is in some ways the most dangerous desert on earth. Nothing grows in it at all, unlike the Sahara.
A un certo punto del mio viaggio, devo saltarne alcune tappe, sono arrivata in quella zona desertica che sulla mappa vedete contraddistinta dalla scritta Taklamakan. Taklamakan più o meno vuol dire che ci vai e se ci vai non torni mai. È un posto veramente deserto, nel senso che non c'è veramente niente ed è un luogo molto molto pericoloso, a differenza del Sahara.
Taklamakan in the local dialect means you go in but you never come out.
Ecco, nel dialetto del posto questo nome Taklamakan significa ci entri, non esci più.
But the interesting thing to me here in all this journey is that the national borders are almost all in some way wrong, and there are other frontiers which are more important in some ways.
Una delle cose che più importanti che io ho osservato in questo viaggio, e ve la voglio riferire, una cosa davvero interessante, è che quando si viaggia per queste contrade ci si accorge che i confini nazionali, quelli delle carte geografiche, quelli che sono segnati insomma ufficialmente, perdono ogni senso e ci si accorge che ci sono altre frontiere molto più importanti.
Here, for instance, we are 1,000 miles within China in the Taklamakan. And yet the people, the native people, cease to be Chinese at all. There are people called Uyghur who are Muslim, Turkic, and a very different culture.
Ad esempio qua, in questa zona desertica del Taklamakan, ci troviamo a 1,000 miglia all'interno del territorio cinese, ma la popolazione è tutt'altro che cinese. Qui siamo fra gli Uiguri. Una popolazione, diciamo che è di gruppo affine a quello dei turchi, che è musulmana, si comporta e ha un aspetto completamente diverso dai cinesi.
From China, you go up into the, you can see them in the center of the map, the Central Asian states, in this case Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Dalla Cina, venendo verso occidente, e lo vedete verso il centro della mappa, si attraversano gli stati dell'Asia centrale, Kirghizistan, Uzbekistan.
These two are false borders. These countries, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, the borders were all created by Stalin, mainly in 1926. And so fluid and interleaved are the people there that it's impossible, really, to create them into nation states that mean very much.
E torniamo a quello che dicevo a proposito dei falsi confini. Tutti questi paesi, queste repubbliche che un tempo appartenevano all'Unione Sovietica, in realtà sono delimitate da confini che non hanno alcun senso, che sono stati artificiosamente tracciati su una mappa, per lo più da Stalin, per lo più attorno al 1926, ma sono confini, ripeto, artificiosi, che hanno senso soltanto sulle carte geografiche, per le popolazioni del posto non significano proprio nulla.
From Uzbekistan, I wanted to go south into a branch of the Silk Road, which went through northern Afghanistan. This was in 2005, and for all this journey, I was either going by local bus or occasionally train, hitchhiking. I'm sorry to the romantics among you, but hardly ever a camel, but just going by local transport, and I wanted to get over the Oxus River south into Afghanistan.
Dall'Uzbekistan avevo intenzione di dirigermi a sud, fino a raggiungere in pratica una specie di branca che fa sempre parte della Via della Seta, è come un ramo laterale che arriva nel nord dell'Afghanistan. Siamo nel 2005, per lo più io, come ho sempre fatto, viaggiavo a bordo di trasporti locali e parlo quindi di autobus, talvolta di treni, talvolta di autostop. Mi dispiace molto, mi scuso con quelli che tra voi sono forse più romantici, ma cammelli zero, trasporti locali, insomma, su gomma, su strada. Volevo, la mia intenzione era di badare, di attraversare il fiume Osso e di dirigermi appunto verso sud.
I had of course to find out what the situation was in Afghanistan, and I went to the BBC offices in Tashkent, the capital of Uzbekistan, and realized they told me that in exactly the parts of Afghanistan that I was wanting to travel through, two warlords, an Uzbek and a Tajik, were fighting one another.
Nel tentativo di capire un tantino che cosa stava succedendo, qual era insomma la situazione che mi aspettava in Afghanistan, mi sono diretto negli uffici della BBC, a Tashkent, che è la capitale dell'Uzbekistan, per sapere da loro, che sono ben informati, come stavano lì le cose. E mi viene risposto che proprio là dove io ho intenzione di dirigermi, quello lì è il territorio dominato da due signori della guerra, un uzbeko e un tagico, che si stanno per l'appunto facendo la guerra.
In fact, the BBC reporter was able to talk to one of them, Dostum, the Uzbek warlord, who was on a field telephone, and he was saying that his opponent, Atta Muhammad, he said, well, he's not negotiating very well with us. We are having to fine-tune our agreement. And you could hear the gunfire in the background as he was speaking.
Il fido cronista della BBC addirittura ha il telefono di uno di questi signori della guerra, Dostun, l'uzbeko. Gli parla attraverso un telefono da campo. E Dostum gli dice, sì, già, il mio avversario, il mio nemico, Atta, non si sta comportando bene, non mi sembra tanto intenzionato a negoziare questa pace, penso che dovremo, come dire, mettere a punto i dettagli del nostro accordo. Rumore di sottofondo, spari di mitra.
4 hours later, the reporter got hold of his opponent, Atta Muhammad, who said, well, General Dostum is not being very agreeable with us. Our negotiations have some way to go, but we are still talking to one another. And in the background you hear, the guns will go in.
4 ore dopo, lo stesso reporter si mette in contatto attraverso il suo telefono da campo con il signore della guerra nemico, Atta Muhammad, il quale effettivamente gli conferma che sì, il generale Dostum non è che si stia comportando tanto bene, queste trattative le vedo un po' in pericolo. Rumore di sottofondo, spari.
But eventually I got into Afghanistan and was able to travel across the north, a rather foolish journey, I think. Eventually came to a little place called Maimana, and there nobody would take me further.
Come Dio vuole, riesco comunque a entrare nel nord dell'Afghanistan, che forse non è stata, insomma, forse è stata un'idea un po' stupida da parte mia, perché la situazione veramente non era proprio consigliabile. Tant'è vero che giunti alla località di Maimana, nessuno, una cittadina piccola, nessuno è più disponibile ad accompagnarmi oltre.
There had been 5 workers for the Médecins Sans Frontières in the area, but they had been killed a few days before, and so I was stuck.
5 operai alle dipendenze di Medici Senza Frontiere erano stati uccisi in quella località proprio qualche giorno prima, e quindi non si andava più avanti. Mi blocco, mi areno.
So I had to fly across a part of northern Afghanistan. And here, interestingly, again, the borders were strange. You would think that the border between Central Asia, the great Oxus River, between Central Asia and Afghanistan was a natural border. It's not. There are Uzbeks and Tajiks to the north, Uzbeks and Tajiks to the south.
Sono costretto a tornare indietro in aereo. Il mio volo mi porta a attraversare tutto il nord dell'Afghanistan. E da lì si vedono le cose abbastanza chiaramente e mi ritorna ovviamente il tema delle frontiere, dei confini artificiali. Uno penserebbe che il confine che divide l'Asia centrale dall'Afghanistan, il grande fiume Osso, fosse una frontiera, una linea di confine perfettamente nazionale, perfettamente naturale. Errore. Errore perché sia a nord che a sud dell'Osso ci sono sia uzbeki che tagiki, che come abbiamo visto, insomma, per lo più si fanno la guerra.
And the same thing happens all the way west. There's a border unmarked in central Afghanistan between the Iranian, the Persian people and the Turkic people that I was flying over. It's one of the most important divisions in Asia, but it is not marked on any map.
E lo stesso vale all'estremo occidentale, nel senso che c'è una frontiera segnata sulle carte, che è quella che dovrebbe dividere e che ho sorvolato l'Iran, la Persia di un tempo, dalla Turchia, questi due popoli divisi da questa linea. Sembrerebbe una divisione così importante in Asia. Sì, c'è sulla carta, ma le cose non stanno proprio così.
There are others all the way across. You are perhaps 3/4 way across Iran, Persia, and the language and the people change. A quarter of the Iranian people are not Iranian ethnically at all. They are Azeri, they are Turkic. And so you hear another language.
Quello che voglio dire è che quando sei già entrato dentro l'Iran, cominci a renderti conto che ti aspetteresti che fossero tutti discendenti degli antichi persiani e che invece questo non è vero, perché appunto le frontiere non sono mai delle cose così nitide, e che un quarto della popolazione dell'Iran non è affatto di discendenza iranica o persiana, sono azeri, cioè sono una popolazione turca.
And finally you arrive near the Mediterranean and there's a border that you think must be solid, Iran on one side, Turkey on the other, but it's not. There are Kurds on both sides, it's Kurdish.
E ancora, quando arrivi in vista, diciamo, delle sponde del Mediterraneo, incontri un altro confine, un'altra frontiera. Questa sì, pensi, questa deve essere un confine veramente netto, nitido, solido, quello tra l'Iran e la Turchia. No, di qua e di là sei in terra curda, ci sono dei curdi.
The Silk Road ends at Antakya, which is a little Turkish town on what used to be ancient Antioch. And just beyond, this great road, which started in such grandeur at Xi'an, the Tang Dynasty capital, ends at what is now a complete ruin, the port of Antioch, called Seleucia Perea.
E arrivo così al termine della Via della Seta. Arrivo ad Antiochia, che in lingua locale si chiama Antakya. Ti immagineresti che questa grande strada, questa grande rotta commerciale che ho intrapreso, che ho cominciato nelle grandezze di Xi'an in Cina, finisse in modo altrettanto grandioso e invece finisce in un piccolo porto, ormai completamente in rovina, quello che reca ancora il nome antico, romano, di Seleucia Pieria.
All you see is a harbour which has silted up and a few columns, ancient columns, fallen into the water. And this was the port from which St. Paul went on his first missionary journey, and the silk went westward over the Mediterranean.
Ti ritrovi davanti a un piccolo porto, ormai completamente intasato dai detriti portati dalle correnti, un porto ormai inutilizzabile, qualche vecchia colonna antica spezzata nell'acqua. Questo sarebbe il porto da cui partì in missione San Paolo, questo era il porto dove arrivavano le sete dall'Oriente.
Well, you might wonder what the motive is for somebody undertaking such a journey. And in my case, quite a lot of it is to do with a desire to, in a way, to make friends with the enemy that I've inherited. Just as my parents were brought up in the fear of Germany, my generation was brought up in the fear of the Soviet Union and China, the two great communist giants.
Vi potrebbe sorgere alla mente una domanda, ma uno come lei, che motivazione ha avuto per intraprendere questo lungo viaggio? Perché lei viaggia tanto? E questo viaggio perché? Beh, nel mio caso la motivazione di questo viaggio, forse la motivazione di tutti i viaggi scaturisce in gran parte dal desiderio, voglio dirlo così, di fare amicizia con un nemico ereditato. Mi spiego. Così come i miei genitori, la generazione a cui appartenevano i miei genitori, è stata allevata nel timore, se non nel terrore, dei tedeschi, la mia generazione è cresciuta nel timore dei sovietici e dei cinesi, cioè delle due grandi potenze comuniste.
For this reason too, over 50 years nearly of traveling, I've struggled to learn both Mandarin and Russian, very different languages.
E così per 50 anni ho cercato disperatamente, e ancora ogni tanto ci riprovo, di imparare il cinese mandarino e il russo, le lingue di quelle due grandi potenze.
People often ask me how dangerous it is. And it's strange when you're traveling in order to write a book. I think what I fear is not that something bad will happen, but that nothing will happen at all.
Molti mi chiedono anche, ma senta un po', il suo mestiere è pericoloso? È pericoloso viaggiare così per scrivere libri? Beh, vi rispondo che sembrerà strano, ma quando qualcuno come me viaggia al fine di scrivere dei libri di viaggio, la cosa che veramente si teme non è che ti capiti qualcosa di brutto, è che non ti capiti proprio nulla.
I can understand how war photographers get shot, because they feel they're not there, they're looking through the camera lens, that little rectangle, and they imagine they're thinking so hard about what they are looking at that they forget that they are vulnerable.
E quando dico questo capisco perfettamente la difficoltà di una professione come quella del reporter, del fotografo di guerra. Sei lì, ma la tua attenzione, il fotografo guarda la realtà attraverso un obiettivo, una macchina fotografica. Un'area molto molto piccola, sta lì a pensare, a immaginare, a cercare di cogliere la realtà ed sei praticamente un bersaglio persin troppo facile per le pallottole delle volte.
It's been the same for me as a travel writer. It's almost as if there are two of you going. There's the one who's traveling and there's the one who's going to write about it, who's, as it were, sitting on his shoulder.
E così per me, che sono scrittore di viaggi, mi capita di sentirmi come se fossi due persone in una. Una, quella che fisicamente si mette in viaggio, e un'altra, quella dello scrittore, che gli sta appollaiata sulla spalla.
And just as the one who's traveling is getting shot at and beaten up and starved, the one who's sitting on his shoulder who's going to write about it is jumping up and down with excitement, saying this is good copy, we can use this.
E mentre il viaggiatore, quello che fisicamente si reca nei luoghi, si prende le botte, si becca qualche pallottola, quello che sta seduto sulla sua spalla appollaiato, lo scrittore, tutto entusiasta, dice: dai, bello, perfetto, questo sì che farà effetto sul lettore.
Well, you may ask, can a travel book build up a picture of a country that other disciplines cannot, say an academic treatise or a news report? What can it give that these cannot give?
È lecito anche chiedersi o chiedere a un scrittore di libri di viaggio, ma un libro di viaggio veramente è in grado di, come dire, veicolare una realtà a chi lo legge? È veramente in grado di restituire un quadro di un paese, di una popolazione, così come, che ne so, come l'arte del mosaico, per esempio?
What the travel book, I think, does is to build up a picture of a society, of a culture, almost like a mosaic, which includes everything that the travel writer has found important, whether it's the grandeurs of art and history or something quite trivial, a chance conversation, say.
Ed effettivamente, se riesce, se un libro di viaggio riesce effettivamente a costruire, a realizzare un quadro e a restituirlo di una società e di una cultura, lo fa proprio come lo fa il mosaicista. Intendo dire che dentro un libro di viaggio finisci col mettere tutto quanto che ti è sembrato a te, viaggiatore e poi autore, importante. Ma queste cose sono molto eterogenee fra di loro. Possono essere grandiose ricostruzioni storiche e possono essere conversazioni spicciole di ogni giorno.
So a picture is built up not just through the intellect, but through the senses, the smells, the sights, the feel of a country. And in these ways, the incongruous things may sit beside others. It's like a sort of postmodern collage. And just as the trivial and the important coexist in all our lives, so they may in a travel narrative, going from one thing to another, in which the only consistent element is, of course, the person of the traveller.
È quindi un quadro che non viene dipinto soltanto attraverso l'intelletto. Piuttosto il quadro tratteggiato da uno scrittore di viaggi, secondo me, è un quadro realizzato dai sensi, nel senso che c'entrano dentro gli odori, le visioni, i colori, le sensazioni che si provano al tatto, tutto quello in cui ti capita di imbatterti in un paese. E dunque nei tuoi scritti di viaggio finisce per entrarci l'incongruo, il superficiale, tutto quanto diventa una sorta di collage postmoderno in cui c'è qualcosa di banale e qualcosa di importante nella vita e nella narrazione di viaggio. E l'unico fattore, l'unico ingrediente che tiene assieme il tutto, naturalmente, è la persona che ha viaggiato, l'autore del viaggio e l'autore del libro.
The Silk Road, for instance, is full of the strangest mixings because of the flow of people along it. The mixture of peoples is extraordinary.
E torno alla Via della Seta. Questa lunga traiettoria commerciale è veramente un luogo delle commistioni, delle misture più strane, perché lungo quella via hanno viaggiato attraverso i secoli flussi di persone molto molto diverse, completamente eterogenee.
For instance, in the Chinese desert there, I came across mummies which had been preserved sometimes for as much as 3,000 years. In one site in particular, a woman had been buried, a shamaness, a great priestess, and a baby had been inserted in the tomb above her, in the tomb ceiling, so well preserved after 3,000 years that the mucus and tears were still clear on the baby's face.
In questo viaggio mi è capitato di imbattermi in degli spettacoli molto molto strani. Nel deserto cinese, infatti, torno all'inizio del viaggio, quindi in Cina, sono state trovate delle mummie molto particolari che datano indietro di 3.000 anni. Tra le altre, abbiamo visto la sepoltura di una sciamana, di uno sciamano femmina. Pensiamo che si trattasse di una sciamana. La sepoltura è curiosa, è una sorta di pozzo. A testa in giù è inserito un bambino, un maschietto. La mummia, la piccola mummia, ha ancora, pensate, dopo 3.000 anni, il naso e le guance sporche di muco e di lacrime.
Above, a young woman was buried who had been dismembered, arms cut off. What this burial means, nobody knows.
Al di sopra, su una specie di piattaforma, era sepolta, mummificata, una giovane donna, il corpo smembrato, gli abiti imbevuti di sangue. Che cosa stia a significare questo modo di sepoltura? Nessuno lo sa.
The Chinese annals of this time, the Chinese histories, record the arrival some 3,000 years ago of a barbarian people, big, fair-haired and frightening, and then they disappear from history.
Che cosa ci dicono gli annali di storia cinesi che ci possa illuminare? Negli annali cinesi di storia si registra, circa 3.000 anni fa, l'arrivo, non si sa da che parte, di certi barbari, cioè una gente estranea e straniera, grossi sembra fossero, biondi, molto biondi, quindi dall'aspetto occidentale. C'entrerà qualcosa?
And now these mummies are appearing all over the Chinese desert. They are being dug up and they turn out to be tall, have European features, red hair and pale eyes. They are clearly a European people who have come down, I think probably from East Europe via the Siberian steppes and into the Chinese desert.
Mummie di questo genere, sepolture di questo genere stanno cominciando a spuntare, cioè si cominciano a scoprire un po' su tutta la superficie di questo enorme deserto, il Taklamakan, in Cina. Sono effettivamente delle persone, degli esseri umani dall'aspetto molto europeo, molto più alti di statura dei cinesi, con appunto questi capelli biondi, hanno tutta l'aria di una popolazione europea. Si pensi che per l'appunto nel terzo millennio siano scesi questa gente, diciamo, di ceppo europeo attraverso la Siberia e siano arrivati in quella che è oggi la Cina.
When the Muslim people, the Turkic people, came to the area, they interbred with these Europeans. And you can still see amongst them European features and even blonde hair.
E proprio perché questa è un'area in realtà che ha popolazioni musulmane, ti accorgi che il retaggio genetico di questa popolazione misteriosa è ancora presente, perché gli Uiguri, che sono una popolazione appunto musulmana, si sono sposati, quindi si sono mescolati, hanno mescolato il loro patrimonio genetico con queste genti misteriose, probabilmente provenienti dall'Europa, e te ne accorgi ancora nei tratti somatici della gente che vedi sul posto. Hanno effettivamente dei tratti completamente diversi da quelli cinesi e molto più simili a quelli nostri, a quelli europei.
In fact, the Muslim people regard these others with whom they have interbred, because they were there long before the Chinese. The Muslim people think that it has given them a right to the land, and they have adopted one of these mummies as a mascot. They call her the beauty of Quran. She's a young woman.
E proprio per via di queste affinità somatiche, adesso i musulmani di questa area, la popolazione musulmana di ora, gli Uiguri, considerano che questo loro retaggio probabile conferisca loro dei diritti su quel territorio. I cinesi non saranno forse tanto d'accordo, e hanno adottato come mascotte una di queste mummie, la mummia di una giovane donna, molto bella, lo si vede ancora, perché la mummia è molto ben preservata. L'hanno chiamata la bella di Croran, è diventata una specie di simbolo nazionale.
You can see the bone structure of her face, which is very beautiful even now, and her eyelashes are well preserved. And yet she is 4,000 years old.
Questa bella di Croran, che è diventata appunto la mascotte di questa popolazione, deve essere stata veramente una gran bellezza. La mummia è così ben preservata che si vede la struttura ossea del volto, molto bella, molto delicata, e i suoi occhi hanno ancora le ciglia, lunghe. Lei ha 4.000 anni.
We haven't much time. In conclusion, there's much more I'd like to have said about the strangeness of the Silk Road and how things mix together. But in conclusion, I wanted to say that it's an illusion of the traveller, I think, that he can lose himself really in another culture.
Ci sarebbe molto altro da dire su questa via della seta, questo lungo percorso che attraversa tante terre così strane, questi luoghi di commistione, di mescolanza fra popolazioni. Però il tempo fugge, io vorrei arrivare a delle conclusioni. E come prima cosa vorrei ribadire quanto dicevo prima. Penso davvero che sia un'illusione, e sia un'illusione che molti viaggiatori coltivano, che il viaggiatore si possa perdere completamente in una cultura diversa dalla sua.
We carry with us, all of us, I think, too much of the emotional and psychological baggage of our own culture for this to be possible. A culture inaccessible to us to know how much we carry.
Io penso che sia un'illusione perché tutti noi, tutti quanti noi, ci portiamo dietro troppo bagaglio emotivo e psicologico, cioè sono troppo forti i condizionamenti delle nostre culture di appartenenza, molti dei quali sono inaccessibili alla nostra comprensione in realtà, perché veramente possiamo perderci, mescolarci completamente con le altre culture.
But it means too that uniquely in literature outside autobiography, the travel writer travels in this first person singular, the I figure, who in a way is up for the reader's judgment, in a way that, say, an academic writer would not be. These books are not saying, this is how this country is. They're saying, this is how it seemed to me.
Però c'è un genere letterario unico in tutta la letteratura, al di fuori delle autobiografie, per l'appunto quello dei libri di viaggio. Ed è unico proprio perché il viaggiatore e l'estensore dei libri di viaggio si presenta, appare in prima persona, dice io, e così facendo si espone al giudizio del lettore, a differenza di quanto può accadere per i trattati accademici, per gli studi scritti da grandi scienziati. Cioè, lo scrittore di viaggio non dice vi dico com'è questo paese, vi dice molto più schiettamente, vi dico come è apparso a me questo paese.
And the people that this io, this I meets, cannot be the stereotypes of the ethnographer. They have to be inevitably complex individuals in all their variety and unexpectedness.
E le persone che il viaggiatore e poi lo scrittore incontra lungo il suo cammino non corrispondono assolutamente alle immagini e modelli stereotipati che vediamo descritti negli studi, per esempio, degli etnografi. Queste persone interagiscono con chi viaggia ed hanno una individualità complessa, varia, differenziata, in attesa.
So the writer, in a sense, the traveller, becomes not only the one who is looking, but the one who is being watched. I like to think when I travel that I'm seeing with a clear gaze and that I've left my culture behind me. Of course it's not possible.
Ecco perché lo scrittore di viaggio, a mio modo di vedere, non è soltanto il testimone, non è soltanto colui che osserva un altro popolo, un'altra cultura, un'altra società, è anche colui o colei che ne sta venendo osservato al tempo stesso. È per questo che ci piace pensare, anche a me piace pensare, che quando viaggio mi lascio alle spalle la mia cultura di appartenenza, di provenienza, e guardo tutto con uno sguardo perfettamente limpido e chiaro.
The Chinese in particular will turn their own gaze on you in a way that reverses the situation entirely. In remote parts of China, I have blocked up whole roads and railway stations because they've never seen a Westerner before.
Ma naturalmente c'è anche un'inversione dello sguardo. E per esempio un popolo che tipicamente ti ribalta completamente la tua situazione di osservatore sono i cinesi, perché ti guardano fisso e ti fanno sentire come se dalle loro parti di occidentali non se ne fossero mai visti, che tu fossi come se fossi il primo, ti osservano fissamente.
I remember once an old man stood looking at me from about here, and he touched me sometimes because he couldn't sort of believe me. After a little time, I said, "What are you looking at? What are you seeing?" And after the shock of my speaking some Mandarin to him, he said, "Your eyes are very deep set. Is it necessary?"
Ricordo per esempio un cinese che mi fissava con aria incredula. E a un certo punto mi si è addirittura accostato e m'ha un po' toccato. E io mi sono rivolto a lui in cinese mandarino, cosa che lo ha sconvolto completamente, non se l'aspettava. E superato questo suo shock iniziale, io gli chiedevo che cosa volesse, che cosa. E lui mi ha detto una cosa di questo genere: "Tu hai gli occhi molto incavati. È necessario questo?"
Finally, I would say that a travel book echoes an old kind of formula. The earliest travel books, like the Epic of Gilgamesh, written in 1900 BC, or the Odyssey, were kind of epics. They were rites of passage.
Vorrei dirvi infine che per me i libri di viaggio sono una specie di eco, nel senso che riecheggiano fantasie antiche, formule antiche. Pensate ai primissimi libri di viaggio di cui si ha notizia. Per me due importantissimi da citare sono l'epopea di Gilgamesh, babilonese, scritta nel 1900 avanti Cristo, e l'Odissea. Sono dei libri che sono più che libri, sono dei veri e propri riti di passaggio.
In this way, I think, the travel book has the structure, the rather satisfying structure, of a classical novel or a classical symphony. It begins with some kind of objective, some destination, passes through conflict and perhaps hardship, and ends with some kind of resolution or homecoming.
Le vicende si snodano in queste grandissime narrazioni epiche e in una maniera che io direi soddisfacente per il lettore, per l'utente, così come può esserlo una sinfonia classica o un romanzo, nel senso che partono tutti con una sorta di tema o di aspettativa. C'è un obiettivo, se così vogliamo dire, o una destinazione. Nell'Odissea è del tutto chiaro. Al centro della trama c'è un conflitto, un'avventura, e alla fine c'è qualche cosa che si scioglie, che si snoda.
So perhaps it is true what people say, that a journey is indeed a metaphor for life.
E allora deve essere vero, quanto dicono alcuni, che un viaggio, qualsiasi viaggio in fondo, è una metafora della vita stessa.
Thank you for listening.
Grazie.